Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Fra i molti cristiani martiri vi sono degli appartenenti all'esercito imperiale romano. Fra questi il generale Placido e i suoi figli, centurioni, che si sono già coperti di gloria combattendo contro i parti. Al ritorno a Roma il condottiero si rifiuta di sacrificare all'altare pagano.
In tutte le mie imprese, non a Giove, in cui non credo, ma a Gesù Cristo ho chiesto aiuto e Lui solo ringrazio.
Anziché gli onori del trionfo, l'imperatore decreta loro il combattimento nell'arena. Così un giorno i romani, accorsi all'anfiteatro Flavio, vedono avanzare verso la morte un uomo dall'aspetto marziale, sereno in volto, seguito da una nobile donna e da due giovani. E non c'è spettatore che non riconosca in essi la gloriosa famiglia del generale Placido, con sua moglie Felicita. La donna incoraggia i suoi figli. «Ricordate che siete figli di martiri». Vostro padre ci ha preceduti, non temete la morte. Il prefetto la provoca.
Se a te poco importa la vita, abbi almeno pietà dei tuoi figlioli.
La pietà che mi consigli sarebbe crudeltà. Toglici la vita e ci riuniremo subito e per sempre in cielo, risponde. Così madre e figli muoiono sereni, offrendosi alla fame delle belve. La Chiesa è calunniata, cercata a morte, invisa a tanti, ma i cristiani non temono. Si continuano ad ordinare sacerdoti, a consacrare vescovi, ad eleggere papi, che predicano a tutti gli uomini l'avvento del Regno di Dio. Mentre perciò le leggi ostacolano l'esercizio del culto e la spada dei persecutori mette in pericolo la vita dei seguaci di Gesù, la Chiesa continua la sua espansione per tutto il mondo. Di notte, fedeli di ogni condizione si recano alla celebrazione dei sacri riti. Non è raro vedere uomini e donne che si avviano silenziosamente a questi raduni. Naturalmente non ci sono ancora veri e propri templi, ma diverse case di nobili sono adibite a chiese e lì si può, più comodamente che nelle gelide catacombe, raccogliersi insieme in preghiera. In queste residenze un sacerdote apre il libro sacro e legge e spiega la parola di Dio, perché la Sacra Scrittura è il codice di vita cristiana che ogni fedele deve conoscere perfettamente per osservare la legge divina. Quindi tutti fanno in coro la loro professione di fede.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, che si è fatto uomo per noi uomini e per la nostra salvezza.
Il rito è ancor più solenne nella mezzanotte fra sabato e domenica. Si fanno pubbliche preghiere per tutto il popolo cristiano, un po' come nella messa dei nostri tempi.
Per la Santa Chiesa Cattolica, diffusa nel mondo e qui presente, preghiamo il Signore. Perché il vincolo della carità unisca i cuori e sia fratellino nella giustizia i poveri e i ricchi, preghiamo, fratelli. Per coloro che soffrono nella malattia e nella miseria, perché il mondo abbia la pace nella giustizia e nella carità, preghiamo.
Quasi a riprova dei sentimenti che animano le loro preghiere, i fedeli si accostano al diacono per offrire i loro doni: pane e vino per il sacrificio, olio e altri frutti della terra per il sostentamento dei poveri. Tutto viene posto sull'altare. Come esigono i tempi di persecuzione, c'è anche chi difende la Chiesa dagli attacchi di oratori e scrittori pagani. Sono gli apologisti, che sostengono serie discussioni contro avversari giudei e pagani, con discorsi e scritti nei quali si cerca di dimostrare la verità, prendendo come argomento predizioni di Cristo e dei profeti, e soprattutto il risultato di una vita integerrima per chi professa integralmente il suo credo. Si fa osservare all'imperatore stesso e ai suoi senatori che non è giusto perseguitare i cristiani. Uno dei più ferventi apologisti è Giustino, il filosofo martire, che viene dall'Oriente e che ammira i cristiani prima ancora di convertirsi alla loro religione. Li ammira perché muoiono perdonando i loro persecutori. Un giorno, in riva al mare, Giustino incontra un vecchio che gli spiega come sia proprio l'amore per i nemici il segno caratteristico che distingue un seguace di Cristo da un credente. E il filosofo, convinto della grandezza di tale insegnamento, diventa seguace della religione dell'amore. Giustino difende la religione con tutto l'ardore e con l'animo aperto al vero e al bene di fronte ai pagani, agli ebrei e agli eretici. Cerca di armonizzare questa dottrina con le teorie dei più grandi pensatori del suo tempo, Platone e Filone. Invia una apologia dei cristiani all'imperatore stesso, Antonino Pio, chiedendogli che, se non ha il coraggio di predicare la dottrina cristiana, lasci almeno ai fedeli la libertà di seguirla. Nella Apologia prima, Giustino illustra le pratiche di fede dei cristiani.
Quando il preposto ha terminato l'orazione di ringraziamento e tutto il popolo ha acclamato, quelli che da noi sono chiamati diaconi danno a ciascuno dei presenti, perché ne partecipino, il pane e il vino e l'acqua consacrata e la portano agli assenti. E questo cibo è chiamato da noi Eucaristia, della quale a nessun altro è lecito partecipare se non a chi ha fede che siano vere le cose da noi insegnate e che si è lavato col lavacro destinato alla remissione dei peccati e alla rigenerazione e che vive così come Cristo ha insegnato. Poiché non come pane comune né come bevanda comune noi li prendiamo, ma a quel modo che, per mezzo del Verbo di Dio, Gesù Cristo, il nostro Salvatore, incarnatosi, ebbe e carne e sangue per la nostra salvezza, così anche il cibo consacrato per mezzo dell'orazione di ringraziamento istituita da Lui, del quale cibo il sangue e le carni nostre sono nutrite per trasformazione, abbiamo imparato che è carne e sangue di quel Gesù che si incarnò. Gli Apostoli, infatti, nelle memorie scritte da essi e che si chiamano Evangeli, hanno tramandato che così fu loro insegnato che Gesù, preso del pane, dopo aver pronunziato una preghiera di ringraziamento, disse: «Fate questo in memoria di me, questo è il mio corpo», e che allo stesso modo, presa la coppa e pronunziata la preghiera di ringraziamento, disse: «Questo è il mio sangue», e che ne diede ad essi soli. Dopo ciò, noi richiamiamo sempre fra noi il ricordo di queste cose, e quelli che siamo possidenti soccorriamo quelli che sono in bisogno e viviamo sempre uniti gli uni con gli altri. E per tutto ciò di cui ci nutriamo, benediciamo il Creatore dell'universo per mezzo del Figlio suo, Gesù Cristo, e per mezzo dello Spirito Santo. E nel giorno detto del sole si fa l'adunanza di tutti nello stesso luogo, dimoranti in città o in campagna, e si leggono le memorie degli apostoli e gli scritti dei profeti fino a quando ci è consentito. Dopo, quando il lettore ha terminato, il preposto con un discorso fa l'ammonizione e l'esortazione all'imitazione di quelle belle cose. Quindi ci alziamo tutti insieme e leviamo preghiere, e quando abbiamo terminato le preghiere e portato pane, vino e acqua, il preposto fa ugualmente preghiere e azioni di grazie per quanto può, e il popolo acclama dicendo l'Amen, e si fa a ciascuno la distribuzione delle cose consacrate e se ne mandano agli assenti per mezzo dei diaconi. I ricchi e quelli che lo vogliono danno ciascuno a piacer suo ciò che vuole, e quello che si raccoglie è depositato presso il preposto, ed è lui che soccorre gli orfani e le vedove e quelli che sono bisognosi per malattie o per altra ragione, e quelli che sono carcerati e i forestieri che si trovano là, e in una parola si ha cura di tutti quelli che sono in bisogno. Facciamo la riunione tutti nel giorno del sole, perché è il primo giorno in cui Dio, avendo mutato le tenebre e la materia, fece il mondo, e Gesù Cristo, il nostro Salvatore, in questo stesso giorno resuscitò dai morti. Infatti, il giorno prima del giorno di Saturno lo crocifissero, e il giorno dopo quello di Saturno, che è il giorno del sole, comparve ai suoi apostoli e discepoli e insegnò queste cose.
Il coraggio di Giustino gli costerà caro più tardi, quando anch'egli finirà martire, decapitato, per ordine di Marco Aurelio.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Quinta puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino. Con le voci di Orazio Coclite, Andrea Tidona, Rosario Tronnolone, Emilio Cappuccio. Realizzazione tecnica, Emanuele Donnini. Consulenza musicale, Massimo Lalia. Allestimento e regia, Gian Bernardino Carlucci.